Capitolo dodicesimo, nel quale il lettore sarà in grado di seguire lo sviluppo dell'amore della signorina Fanny e accertarsi se si svolgesse tranquillamente o no. Fu una fortuna per la signorina Fanny Squeers che il suo degno papà, tornando a casa la sera del famoso tè, fosse ciò che gli iniziati dicono ben cotto, e così cotto da non accorgersi dei numerosi indizi d'estrema irritazione che le si vedevano chiaramente in viso. Però, siccome dopo che aveva levato il gomito egli era piuttosto d'una violenta irascibilità, non era impossibile che potesse sfogarsela con lei, o per quella o per qualche altra fantastica ragione. Ma la signorina aveva, con una preveggenza e una prudenza veramente commendevoli, tenuto in piedi un ragazzo, a bella posta, per fargli sopportare il primo urto di collera di quell'ottimo galantuomo, il quale, dopo che si fu sfogato, con una bella varietà di calci e di scapaccioni, si calmò abbastanza perché si potesse persuadere ad andare a letto, cosa che fece con tutte le scarpe e l'ombrello sotto il braccio. La fantesca famelica accompagnò, secondo il solito, la signorina Squeers nella sua stanza per arricciarle i capelli, compiere gli altri minuti servigi dell'abbigliamento e somministrarle tante adulazioni quante ne poteva mettere insieme, perché la signorina Squeers era abbastanza pigra e sufficientemente vana e frivola, inoltre, da poter essere una donna elegante e ne era soltanto impedita dalla distinzione arbitraria esistente dei gradi e delle classi. «Come si arricciano bene i vostri capelli stasera, signorina?» disse l'ancella. «È proprio un peccato pettinarli!» «Taci!» rispose la signorina Squeers, irosa. L'esperienza precedente impediva alla fantesca di sorprendersi per qualunque scoppio di collera da parte della signorina Squeers. Avendo una mezza idea di ciò che era accaduto nel corso della serata, mutò la maniera di farsi gradita e attaccò l'argomento per via indiretta. «Bene, ve lo debbo dire anche se mi ammazzate», disse l'ancella. «Non ho mai visto una persona più volgare della signorina Price stasera». La signorina Squeers sospirò e si mise in atteggiamento d'attenzione. «So che faccio male a dirlo, signorina», continuò la ragazza incantata dall'impressione che stava facendo, «perché la signorina Price v'è amica, e che so io, ma essa va in giro così vestita in un certo modo per farsi notare che... Oh, bene, se le persone si vedessero!» «Che intendi, Phoeb?» chiese la signorina Squeers guardandosi in uno specchietto dove, come la maggior parte di noi, vide non se stessa ma una piacevole immagine del proprio cervello. «Come parli?» «Come parlo, signorina? Ce n'è abbastanza da far parlare il francese a un gatto, soltanto a veder come essa muove la testa», rispose l'ancella. «Muove la testa?» ripeté la signorina Squeers con l'aria distratta. «È così vana e poi è tanto, tanto brutta», disse la ragazza. «Povera Tilde!» sospirò la signorina Squeers con commiserazione. «E si mette sempre in modo da farsi guardare», continuò la fantesca. «Oh, poveretta, d'una indiscrezione veramente!» «Non ti posso permettere di parlare a codesto modo, Phoeb», disse la signorina Squeers. «Tilde è d'una famiglia volgare, e se non è più educata, la colpa non è sua, ma della famiglia». «Bene, ma voi sapete, signorina», disse Febea, che era abbreviata in Phoeb con un diminutivo di condiscendenza, «che se essa volesse soltanto imitare un'amica, se soltanto conoscesse il suo errore e si mettesse a far bene accanto a voi, col tempo, che bella ragazza che potrebbe diventare!» «Phoeb», soggiunse la signorina Squeers con aria maestosa, «non è bene per me sentir questi paragoni. Essi fanno apparire Tilde una persona rozza e grossolana. Non è carità d'amica stargli ad ascoltare. È meglio che parli di qualche altra cosa, Phoeb. Nello stesso tempo devo dire che se Tilde Price volesse prendere a modello qualche altra, non dico me particolarmente». «Ah sì, proprio voi, signorina», interruppe Phoeb. «Bene, me, Phoeb, se così vuoi», disse la signorina Squeers. «Devo dire che se lo facesse le gioverebbe molto». «Se non mi sbaglio, qualche altro la pensa allo stesso modo», disse con aria di mistero la ragazza. «Che vuoi dire?» domandò la signorina Squeers. «Non ci badate, signorina», rispose la ragazza. «So io quel che mi dico, ecco tutto». «Phoeb», disse la signorina Squeers con tono drammatico, «insisto perché ti spieghi. Che cosa significa questo mistero? Parla».
«Ebbene, se volete saperlo, signorina, si tratta di questo», disse la ragazza.
Il signor Giovanni Brodie la pensa come voi e se non si fosse spinto troppo innanzi per potersi disdire, sarebbe lieto di romperla con la signorina Price e annodare con la signorina Squeers.
«Bontà del cielo!»
esclamò la signorina Squeers, giungendo le mani con gran dignità.
«Che cosa dici?»
«La verità, signorina, è nient'altro che la verità», rispose la scaltra Phoebe.
«In che condizione mi trovo?»
esclamò la signorina Squeers.
«Sul punto di distruggere inconsapevolmente la pace e la felicità della mia cara Tilde. Qual è la ragione perché gli uomini si innamorino di me, sia che io lo voglia o no, e abbandonino, per amor mio, quelle che s'erano scelte?»
«Perché non possono farne a meno, signorina», rispose la ragazza. «La ragione è semplice». Se la signorina Squeers era la ragione, essa era davvero assai semplice.
«Non lo dire più», ribatté la signorina Squeers. «Mai più, hai capito? Tilde Price ha dei difetti, molti difetti, ma io non le auguro che bene, e specialmente che si mariti, perché credo che sia necessario, più che necessario, per la natura stessa dei suoi difetti, che si mariti al più presto possibile. No, Phoebe, che si pigli il signor Brodie. Lui posso compiangerlo, poveretto. Ma io voglio molto bene a Tilde e m'auguro soltanto che ella riesca una moglie migliore di quel che io possa pensare».
Con questa espansione di affetti la signorina Squeers si mise a letto. Dispetto è una paroletta, ma rappresenta un misto così strano di sentimenti e una miscela di idee così discordi che nessun'altra parola più. La signorina Squeers sapeva benissimo nel suo intimo sacrario, appunto come la miserabile Fantesca, che ciò che questa aveva detto non era che pura, grossolana e bugiarda adulazione. Pure la semplice opportunità di sfogare un po' di rancore contro l'offesa della signorina Price e di affettar di compatire i suoi difetti e le sue debolezze, benché solo in presenza di una spregevole dipendente, dava tale temperamento alla propria esacerbazione da sembrarle quasi che ciò che era stato detto fosse puro vangelo. Anzi, meglio. Noi abbiamo tali poteri straordinari di persuasione, quando li esercitiamo su noi stessi, che la signorina Squeers si sentì assolutamente generosa e magnanima dopo la sua rinuncia alla mano di Giovanni Brodie e considerò la rivale dall'alto d'una certa santa calma, d'una certa santa tranquillità che ebbe un potente effetto di lenimento nello scompiglio di tutti i suoi sentimenti. Una felice condizione di spirito questa che contribuì molto al risultato d'una riconciliazione, poiché quando il giorno dopo si sentì un colpo alla porta di strada e fu annunciata la figlia del mugnaio, la signorina Squeers si recò nel salotto in una disposizione d'anima cristiana veramente edificante.
«Bene, Fanny», disse la figlia del mugnaio, «tu vedi che son venuta a trovarti, benché ieri sian corse delle parole fra noi». «Io compatisco i tuoi cattivi trasporti, Tilde», rispose la signorina Squeers, «ma non ti porto rancore, è cosa che non mi tocca».
«Sei buona, Fanny», disse la signorina Price. «Son venuta a dirti qualche cosa che so ti farà piacere».
«Che cosa potrà essere, Tilde?»
domandò la signorina Squeers, appuntando le labbra e assumendo un atteggiamento di indifferenza, come se nulla al mondo, l'aria, il fuoco o l'acqua, potesse arrecarle il minimo barlume di soddisfazione.
«Questo», soggiunse la signorina Price.
«Dopo che noi ci lasciammo ieri sera, Giovanni e io ci siamo terribilmente bisticciati».
«È una cosa che non mi può far piacere»,
disse la signorina Squeers, pure sciogliendosi in un sorriso.
«Cielo, non penso tanto male di te da supporre una cosa simile», soggiunse la compagna. «Non è questo».
«Ah!» esclamò la signorina Squeers, ritornando melanconica.
«Continua».
«Dopo esserci dette un monte di cose da una parte e dall'altra, dichiarando che ci saremmo lasciati», continuò la signorina Price, «ci rappacificammo e questa mattina Giovanni è andato a dichiarare i nostri nomi per le pubblicazioni che si faranno la prima volta domenica. Così fra 3 settimane saremo sposati e io son venuta a dirtelo perché tu ti faccia fare l'abito».
Vera del fiele misto al miele in questa notizia. La prospettiva che l'amica si sarebbe sposata così presto era il fiele, e la certezza che essa non aveva fatto dei disegni seri su Nicola era il miele.
Dopotutto il dolce preponderò molto sull'amaro, e la signorina Squeers disse che avrebbe ordinato l'abito e che sperava che Tilde sarebbe stata felice, benché nello stesso tempo lei, Fanny, non sapesse e non potesse far gran fondamento su di questo, perché gli uomini erano degli esseri strani e molte donne maritate erano molto infelici e s'auguravano con tutto il cuore d'essere ancora zitelle. A queste condoglianze la signorina Squeers ne aggiunse altre, intese parimenti a sollevar lo spirito e ad alimentare la gioia dell'amica. «Ma su, Fanny», disse la signorina Price, «è bene dir qualche cosa intorno al signor Nickleby». «Lui non mi interessa», la interruppe la signorina Squeers con grandi indizi di nervosità. «Tu non immagini quanto io lo disprezzi». «Oh, tu non dici sul serio, vero?» rispose l'amica. «Confessa, Fanny, se tu non gli vuoi bene, di'». Senza rispondere direttamente, la signorina Squeers scoppiò a un tratto in un accesso di lacrime e di dispetto ed esclamò che essa era un miserabile, triste, infelice rifiuto. «Io odio tutti!» disse la signorina Squeers. «E vorrei che tutti fossero morti! Tutti! Poveretta me! Poveretta me!» disse la signorina Price, assolutamente commossa da questa dichiarazione di misantropia. «Tu non dici sul serio, certo?» «Sì, sul serio!» soggiunse la signorina Squeers legando dei nodi molto stretti nel suo fazzoletto da tasca e imprimendovi i denti. «E vorrei che anch'io fossi morta, ecco!» «Ah, fra 5 minuti la penserai diversamente», disse Matilde. «Quanto sarebbe meglio conciliarti di nuovo con lui che rovinarti la salute continuando a codesto modo. Ora, non sarebbe molto meglio di averlo tutto per te in termini di buona relazione, facendoti compagnia, corteggiandoti, divertendoti in qualche modo?»
«Io non so che sarebbe»,
singhiozzò la signorina Squeers.
«Ah, Tilde, come hai potuto comportarti in maniera così vile e disonorevole? Se qualcuno me l'avesse detto, non avrei mai creduto a una cosa simile da parte tua». «Ahimè», esclamò la signorina Price con una risata, «si crederebbe che io avessi ammazzato qualcuno al più poco». «Quasi, quasi», disse la signorina Squeers con ira.
«E tutto questo perché ho la fortuna di essere abbastanza bella perché la gente mi si mostri ossequiente», esclamò la signorina Price. «La gente, la faccia, non se la fa da sé. Non è colpa mia se io l'ho bella, appunto come non è colpa loro se le altre l'hanno brutta».
«Taci!» strillò nel tono più acuto la signorina Squeers. «Altrimenti mi costringerei a graffiarti, Tilde, e dopo me ne troverei pentita».
È inutile dire che a quel punto il carattere di ciascuna delle due signorine si trovò in qualche piccolo grado influenzato dal tono della conversazione e che un tratto di personalità venne infuso nell'alterco che ne seguì. Veramente il litigio, da lievi principi, salì a una notevole altezza e stava assumendo già un colorito violento quando le due parti, scoppiando in un gran fiotto di lacrime, esclamarono nello stesso tempo che non avevano mai e poi mai immaginato di sentirsi dire parole simili. Esclamazione questa che, conducendo a una rimostranza, originò gradatamente una spiegazione, col risultato che le due caddero l'una nelle braccia dell'altra, giurandosi eterna amicizia, e raggiungendo così in un anno la 52esima ripetizione della stessa solenne cerimonia. Ristabilita così la loro perfetta amicizia, seguì naturalmente un dialogo sul numero e la natura degli indumenti indispensabili all'ingresso della signorina Price nel santo stato matrimoniale. E allora la signorina Squeers mostrò chiaramente che molti più di quanti ne avrebbe avuto e ne avrebbe potuti avere erano assolutamente necessari e non si potevano decentemente trascurare. La signorina Squeers allora, con un'abile digressione, fece cadere il discorso sulla propria guardaroba e, dopo essersi diffusa alquanto sulle sue principali bellezze, condusse l'amica di sopra ad esaminarle. Dopo aver sfoggiato il tesoro di 2 canterani ed un armadio e dopo che tutti i più piccoli oggetti furono indossati, era già ora per la signorina Price di tornare a casa. Ma siccome s'era estasiata innanzi a tutto ciò che le era stato mostrato ed era rimasta addirittura sbalordita da una nuova sciarpa color rosa, la signorina Squeers annunziò con gran buon umore che desiderava ad accompagnarla un po' per il piacere di stare insieme. E uscirono tutte e due. E la signorina Squeers, in cammino, si diffuse sui meriti del padre e moltiplicò per 10 i suoi guadagni per far apprezzare all'amica l'importanza e la superiorità della propria famiglia. Accadde che proprio quell'ora, la quale comprendeva il breve quotidiano intervallo che si permetteva passasse fra ciò che con piacevolezza si chiamava il desinare degli allievi del signor Squeers e il loro ritorno all'apprendimento delle cognizioni utili, fosse proprio la stessa in cui Nicola era solito uscire a far quattro passi d'una melanconica passeggiata e a meditare, gironzando senza scopo per il villaggio, sulla sua miserabile sorte. La signorina Squeers sapeva benissimo questo, ma forse l'aveva dimenticato, perché quando scorse il giovine che s'avanzava verso di loro, mostrò molti segni di sorpresa e di costernazione e assicurò l'amica che avrebbe voluto trovarsi sottoterra. «Vogliamo ritornare indietro, rifugiarci in una casa?» chiese la signorina Price. «Egli non ci ha ancora vedute?»
«No, Tilde», rispose la signorina Squeers. «È mio dovere di andare a fondo e ci andrò».
Siccome la signorina Squeers disse questo col tono di chi piglia una grave risoluzione morale ed era assalita inoltre da una specie di soffocazione e da un arresto di respiro, indizio di sentimenti ad alta pressione, l'amica non disse più nulla e continuarono dritte verso Nicola, che camminando con gli occhi bassi non s'accorse del loro avvicinarsi che quando furono a qualche passo di distanza. Altrimenti forse avrebbe pensato a svegnarsela lui.
«Buongiorno», disse con un inchino Nicola, allontanandosi.
«Se ne va», mormorò la signorina Squeers. «Io soffro, Tilde».
«Ritornate, signor Nickleby, ritornate», esclamò la signorina Price, affettando di credere al pericolo dell'amica, ma in realtà spinta dal malizioso desiderio di sentire ciò che avrebbe detto Nicola. «Ritornate, signor Nickleby».
Il signor Nickleby ritornò e apparve più impacciato che mai, mentre domandava alle signorine se avessero ordini da dargli.
«Non vi fermate a parlare», lo sollecitò la signorina Price in fretta, «ma sostenetela dall'altro lato. Ora come ti senti, cara?»
«Meglio»,
sospirò la signorina Squeers, poggiando un cappellino di castoro rossiccio attorniato da un velo verde sulla spalla di Nicola.
«Questa mia sciocca debolezza».
«Non la chiamare sciocca, cara», disse la signorina Price, e l'occhio scintillante le danzò di gioia, osservando l'impaccio di Nicola. «Tu non hai nessuna ragione di vergognarti, no? Sono quelli troppo orgogliosi da ravvedersi, francamente, che dovrebbero vergognarsi».
«Voi siete risoluta, a quanto pare, di prendervela con me?» disse con un sorriso Nicola, «benché v'abbia detto ieri sera che io non c'ho colpa».
«Ecco, dice che non ne ha colpa, cara»,
osservò malvagiamente la signorina Price. «Forse tu sei stata troppo gelosa o troppo precipitata con lui. Dice che non ne ha colpa. Hai sentito? Credo che questa scusa basti».
«Voi non mi capite», disse Nicola. «Per piacere, non continuate con questi scherzi, perché io non ho tempo e neppure alcuna volontà, appunto in questo istante, di essere argomento o cagione di spasso».
«Che cosa dite?»
chiese la signorina Price, affettando un tono di meraviglia.
«Non glielo chiedere, Tilde», esclamò
la signorina Squeers. «Io gli perdono».
«Poveretto me», disse Nicola mentre il cappellino rossiccio gli si inclinava di nuovo sulla spalla. «È cosa più grave di quanto credevo. Un momento, volete aver la bontà di farmi parlare?»
A questo punto sollevò il cappellino rossiccio e, osservando col più sincero stupore uno sguardo di tenero rimprovero della signorina Squeers, si ritrasse di pochi passi per essere fuori di tiro della bella soma e continuò dicendo:
«Mi dispiace molto, veramente e sinceramente mi dispiace d'esser stato ieri sera la cagione di un dissidio fra di voi. Mi rimprovero amarissimamente d'esser stato così disgraziato da farvi bisticciare, senza alcuna volontà da parte mia, ve lo giuro, e senza averci pensato in alcun modo».
«Bene, ma questo certo non è tutto ciò che avete da dire», esclamò la signorina Price all'interruzione di Nicola.
«Temo che vi sia qualche altra cosa», balbettò Nicola con un abbozzo di sorriso e guardando verso la signorina Squeers.
«Non è la cosa più facile a dire, ma la semplice menzione di una simile supposizione può darmi un'aria di presuntuoso, pure m'è lecito di chiedere se questa signorina crede che io abbia concepito qualche... insomma, crede che io sia innamorato di lei?»
«Delizioso imbarazzo», pensava la signorina Squeers. «Ce l'ho tirato finalmente».
«Rispondi per me, cara», bisbigliò l'amica.
«Se lo crede», soggiunse la signorina Price.
«Naturale che lo crede».
«Sì»,
esclamò Nicola con tale energia di voce da potersi scambiare un momento per un trasporto d'estasi.
«Certo», rispose la signorina Price.
«Se il signor Nickleby ha intrattenuto qualche dubbio, Tilde», disse con teneri accenti la signorina Squeers facendosi rossa, «può rassicurarsi.
I suoi sentimenti sono ricam...
Un momento! Esclamò Nicola in fretta. Per piacere, fatemi parlare. Questa è la più crassa e più assurda illusione, il più completo e il più solenne abbaglio che abbia mai preso o commesso un essere umano. Io ho veduto la signorina appena 5 o 6 volte, ma se l'avessi veduta 60 volte, o se fossi destinato a vederla 60.000, sarà precisamente lo stesso. Io non ho un pensiero, un desiderio, una speranza che si riferisca a lei, tranne che non sia... E dico questo non per offendere la sua suscettibilità, ma per persuaderla del vero stato dei miei sentimenti, tranne che non sia quest'unico oggetto, caro al mio cuore come la vita, di poter un giorno voltar le spalle a questo luogo maledetto per non mettervi mai più piede e non ricordarmene più, se debbo ricordarmene, che con orrore e disprezzo.
Con questa dichiarazione particolarmente chiara e diretta, che la veemenza della sua indignazione ed eccitazione seppe dettargli, Nicola, non volendo udir più nulla, s'allontanò. Ma, ahi, la povera signorina Squeers, quale collera, quale irritazione, quale rabbia! Non è possibile descrivere la rapida successione degli amari e furiosi sentimenti che le turbinò nel cervello. Rifiutata! Rifiutata da un istitutore trovato per mezzo d'un annuncio, con lo stipendio annuale di 5 sterline pagabili a periodi indefiniti, e soddisfatto di dividere lo stesso cibo e lo stesso alloggio degli allievi, e tutto in presenza di una piccola pettegola 18enne, figliuola d'un mugnaio, che si sarebbe maritata nel termine di 3 settimane con un uomo che l'aveva supplicata in ginocchio per averla. Al pensiero di una simile umiliazione, ella si sentì realmente soffocare. Ma nel bel mezzo di quella indicibile mortificazione una cosa era chiara, e cioè che essa odiò e detestò Nicola con tutta l'angustia di spirito e la picciolezza di propositi degne d'una discendente della schiatta degli Squeers. E c'era anche un conforto, e cioè che ogni momento, tutti i giorni, ella poteva ferire l'orgoglio di Nicola, pungerlo con un trattamento scortese, con una offesa, una privazione, che non poteva mancare d'avere qualche effetto anche sull'essere più insensibile e doveva essere crudelmente percepita da uno con la suscettibilità di Nicola. Attaccatasi a queste due riflessioni, la signorina Squeers se la cavò come meglio poté con l'amica e, osservando che ella temeva di dover rinunziare a Nicola perché era un essere così strano e di carattere così violento, si separò da lei. E qui si può notare che la signorina Squeers, dopo aver fissato il termine delle sue affezioni, o qualunque altra cosa potesse essere, in mancanza di meglio che le rappresentasse, su Nicola Nickleby, non aveva mai una volta seriamente pensato alla possibilità che egli nella faccenda si potesse trovare di diversa opinione. La signorina Squeers credeva di essere irresistibilmente bella e si diceva che suo padre era capo d'un istituto e Nicola servo. Tutti argomenti questi adatti a farle concludere che il giovine si doveva sentire indubbiamente troppo onorato della preferenza che ella gli dava. La signorina non aveva mancato di riflettere, inoltre, quanto più gradita avrebbe potuto rendergli la sua condizione con l'essergli amica e quanto più spiacevole con l'essergli nemica. E senza dubbio molti giovani meno scrupolosi di Nicola avrebbero trovato comodo di incoraggiarla, non fosse che per questa chiara ed evidente ragione. Però egli aveva pensato di regolarsi altrimenti e la signorina Squeers si propose di vendicarsi. «Vedrà», disse la giovane irata quando si ritrovò sola in camera sua e s'ebbe ricreato lo spirito col dare qualche schiaffo a Phoebe, «se non gli aizzo un po' più la manna quando sarà di ritorno». Era quasi inutile farlo, ma la signorina Squeers fu fedele alla parola e il povero Nicola, per giunta al cattivo cibo, al sudicio letto e all'esser costretto ad assistere a una monotona successione di squallida infelicità, fu trattato con la più triste mancanza di riguardi che la malvagità e la più sordida avarizia potessero consigliare. Ne era tutto. V'era un altro e più triste piano di maltrattamenti che gli straziava il cuore e quasi lo faceva ammattire con la sua ingiustizia e la sua crudeltà. Il miserrimo Smike, dalla sera che Nicola gli aveva parlato gentilmente nell'aula della scuola, lo seguiva sempre dappertutto con un irrequieto desiderio di servirlo ed essergli utile, prevenendo quei piccoli bisogni che la sua poca abilità lo metteva in grado di soddisfare
e pago soltanto d'essergli vicino. Gli si sedeva accanto per ore e ore, guardandolo intento in viso, e una buona parola gli illuminava la faccia patita, accendendola anche d'un fuggevole raggio di felicità. Si sentiva cambiato. Aveva uno scopo ora, e questo scopo era dimostrare il suo attaccamento alla sola persona, una persona estranea, che lo aveva trattato, non diciamo con bontà, ma come una creatura umana. Su quel povero essere veniva sfogato tutto il rancore e il malumore che non si poteva sfogare su Nicola. Tutte le più umili fatiche non volevano dir nulla. Smike c'era avvezzo. Botte dategli senza ragione sarebbero state ugualmente cosa da non meravigliare, poiché anche ad esse egli aveva fatto un lungo e triste noviziato. Ma non si tosto fu osservato che s'era affezionato a Nicola, il suo unico piatto mattina, mezzogiorno e sera fu di staffilate e schiaffi, di schiaffi e staffilate. Squeers era diventato geloso dell'ascendente acquistato così presto dall'istitutore e la famiglia lo odiava e Smike pagava per entrambi. Nicola vedeva e stringeva i denti a ogni ripetizione di quei malvagi e codardi assalti. Egli aveva disposto per un programma di lezioni regolari da dare ai ragazzi e una sera, mentre passeggiava su e giù nella triste aula scolastica, col cuore così gonfio che quasi gli scoppiava, pensando che la sua protezione e il suo contegno non avevano fatto che accrescere l'infelicità del miserabile il cui speciale abbandono era considerato da lui con pietà, si fermò meccanicamente in un angolo buio, dove l'oggetto dei suoi pensieri se ne stava seduto. Il poverino, con tracce di lacrime recenti in viso, si affannava penosamente su un libro gualcito, sforzandosi invano di venire a capo d'una lezione che un fanciullo novenne, non dotato di speciale abilità, avrebbe facilmente appreso, ma che, per il mortificato cervello del diciannovenne straziato, rappresentava un mistero disperatamente suggellato. Pure egli se ne stava lì, tornando sempre pazientemente da capo sulla pagina, non spronato da alcuna ambizione giovanile, perché egli era il comune zimbello e dileggio anche degli ignoranti marmocchi che gli stavano intorno, ma solamente ispirato dall'avido desiderio di far piacere al suo amico solitario. Nicola gli mise la mano sulla spalla. «Non mi riesce», disse l'abbandonata creatura guardandolo con triste delusione su ogni fattezza. «No, no». «Lascia stare», rispose Nicola. Il ragazzo scosse il capo e, chiudendo il libro con un sospiro, guardò vagamente intorno e chinò il collo sul braccio. Piangeva. «Per amor di Dio», disse Nicola in tono d'agitazione, «non lo posso vedere».
«Con me essi sono più crudeli che mai», singhiozzò il ragazzo.
«Lo so», soggiunse Nicola, «sì».
«Ma per voi», disse quel povero rifiuto, «per voi darei la vita. Essi mi vorrebbero uccidere, sì, mi vorrebbero uccidere».
«Starei meglio, poverino», rispose Nicola scotendo tristemente il capo, «quando io me ne sarò andato».
«Andato!»
esclamò l'altro guardandolo intento in viso.
«Piano»,
soggiunse Nicola.
«Sì, ve ne andate?»
domandò il ragazzo con un grave bisbiglio.
«Non so», rispose Nicola. «Parlavo più con me stesso che con te». «Ditemi»,
esclamò il ragazzo supplichevole.
«Oh, ditemi, volete andarvene? Volete andarvene?»
«Sarò costretto a farlo, finalmente», disse Nicola. «Ho il mondo innanzi a me, dopo tutto».
«Ditemi»,
sollecitò Smike.
«Il mondo è anche brutto e cattivo come qui?»
«Il cielo ce ne scampi», rispose Nicola, continuando nel corso dei suoi pensieri. «I lavori più duri e più umili che il mondo potrebbe darmi sarebbero felicità in confronto di ciò che bisogna durar qui».
«Non vi incontrerò mai più?»
domandò il ragazzo parlando con insolita scioltezza e volubilità.
«Ma sì»,
rispose Nicola col desiderio di fargli piacere.
«No, no»,
disse l'altro afferrandogli la mano.
Dove io, ditemelo di nuovo, ditemi dove io potrei trovarvi».
«Mi troverai», rispose Nicola con la stessa umana intenzione, «e cercherò di giovarti e di aiutarti, e di non esserti cagione di nuove pene come ho fatto qui». Il ragazzo prese affettuosamente fra le sue le mani del giovane e, portandosele al cuore, disse un po' di frasi tronche che non furono comprese. Ma in quel momento entrava Squeers e Smike si ritirò nel suo cantuccio.